Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, come ogni giovedì, a tenervi compagnia all'interno di Punto Biancorosso dopo la pausa di ieri, ma ovviamente siamo scusati considerando che c'era una partita da vedere e soprattutto da giocare. Con Daniele Tittarelli il giovedì è assicurato con una puntata fresca, pimpante. E allora diamo la voce alla penna del Corriere Adriatico, che già è pronto.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Adesso la prossima volta me la scrivo, perché me la gioco, perché tanto mi inizi sempre così, ma una variazione, niente, proprio niente, standard, proprio Eligio.
Ognuno il suo marchio di fabbrica.
Esatto, Eligio il dovere, il nostro Daniele Tittarelli. Ricordiamo subito i punti di contatto per interagire con noi.
Punti di contatto 334 35 20 488 per quanto riguarda il WhatsApp, email diretta @radiotua.it.
Vabbè, le email penso sono sempre meno coloro che utilizzano le mail, perché è più facile con WhatsApp o SMS. Sì, sicuramente su WhatsApp ci trovate e vediamo che insomma lo utilizzate tanto. Insomma, ieri partita, qualcuno in maniera euforica dice partita di tennis, 6-0. Però
è partita, abbiamo visto altre squadre importanti che insomma vogliono disputare un campionato di vertice in promozione, come la Vigor Senigallia, che ha perso 3-1 in casa contro l'Olimpia Marzocca. Quindi sembra tutto facile, sembra tutto dovuto, però non tutti poi nelle varie competizioni riescono a brillare. L'Anconitana ha vinto 6-0 e quindi ha dimostrato la propria forza contro una squadra, per carità, che è ultima in classifica in campionato, ha fatto 0 punti in prime tre partite, che era già eliminata. Però le altre stentano, mentre l'Anconitana vince sempre e comunque, quindi godiamoci queste vittorie. Per le polemiche, per le critiche ci sarà tempo.
Beh, speriamo che non ce ne siano. Esatto. Insomma, no, anche ieri, per quello che riguarda, insomma, io ho osato dire, prendo sempre le mie colpe, ho osato dire che sì, è la finita 6-0, anche perché poi alla fine erano spompati, insomma, i ragazzi del Villa Musone.
Vabbè, già avevano tempo 3-0.
Avevano corso come pazzi, però se quel rigore fosse stato trasformato probabilmente avremmo visto un'altra partita.
Sì, sicuramente si sarebbe potuta complicare la partita, però con i se e con i ma poi dopo la non cosa, si va lontano.
La cosa non sarebbe cambiata.
È anche segno di una forza psicologica e tecnica di una squadra segnare i rigori. Evidentemente al giocatore Camilletti del Villa Musone saranno tremate le gambe, o comunque sia, ha preso il palo. E l'Anconitana in 5 minuti dopo il rigore sbagliato ha fatto altri 2 gol, quindi dal possibile 1-1 è nata sul 3-0 alla fine del primo tempo, quindi anche questo è segno di forza. L'Anconitana ha delle individualità in grado di risolvere in qualsiasi momento le partite, tant'è vero che ieri 3-4 gol sono arrivati da calcio piazzato, quindi la forza di questa squadra è anche qui, non sempre magari viene con azioni belle come il gol di Marengo, però riesce a risolvere la situazione con calci piazzati, con invenzioni dei singoli.
Io penso che dietro le quinte il buon Peppe gliela abbia tirata ieri, perché sia l'intervista che avevamo fatto il giorno prima che in trasmissione in Radio Cronaca ha detto: io questo lo vedo molto bene, è un giocatore forte che può dire la sua. E poi ha tirato il rigore e l'ha sbagliata. Insomma, gliel'ha tirata un po' inconsapevolmente, forse, ma il nostro Beppe Gallo ieri mi sa che...
No, sicuramente Camilletti è uno dei giocatori, Marco Camilletti è uno dei giocatori più importanti di Villa Musone, tant'è vero che proviene dal Porto dei Canati, dove ha vinto il campionato ed è salito in eccellenza. Sbagliare un rigore ci sta, meglio che l'ha sbagliato in Coppa per il Villa Musone, dove erano già eliminati, che in campionato dove i punti contano.
Ah, certo, c'è chi l'ha sbagliato in nazionale.
Anche perché ha tirato bene, preso il palo, però era angolato e Lori sarebbe stato battuto se non avesse preso il palo, però
è così, è andata,
fa parte dell'errore.
Esatto. E Sergio ci scrive: vedo in Marengo un degno erede di Gadda, per lui un futuro luminoso.
Adesso non esageriamo, per queste categorie, per la promozione, per carità, è un signor giocatore, però paragonarlo a Gadda come caratteristiche, ok, ma come carriera e come capitano insomma storico dell'Anconitana mi sembra un po' esagerato. Come caratteristiche, senza dubbio, è un regista con i piedi buoni, un ottimo giocatore per la categoria.
Puntata, dicevamo in apertura, importante, frizzante, come sempre, con Daniele Titarelli. State con noi, tra poco si parlerà di Ancona, ovviamente. Andremo però a conoscere anche il nostro prossimo avversario, che arriverà in casa domenica, ricordiamolo, sempre con fischio d'inizio alle 15.30, ancora. Poi, insomma, non possiamo raccontarvi tutto. Insomma, state con noi perché ci sono anche belle sorprese sulle nostre frequenze.
Tutto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Trovati sulle frequenze di Radio Tua, un'anconitana che è già concentrata sulla partita prossima di campionato che si disputerà domenica alle ore 15.30 allo stadio del Conero contro il Barbara. Quindi non c'è tempo per gioire della qualificazione in Coppa Italia per questo 6-0 senza Fanni contro il Villa Musone, qualificazione che consentirà all'Anconitana di sfidare nel triangolare successivo, triangolare valido come quarti di finale di questa manifestazione, Osimana e Vigor Senigallia. Le gare con calendario che verrà sorteggiato nei prossimi giorni presso il comitato regionale della FIGC inizieranno mercoledì 31 ottobre e continueranno con la seconda giornata il 21 novembre per concludersi il triangolare il 5 dicembre. La prima in classifica del triangolare accederà alle semifinali, dunque triangolare con Osimana e Vigor Senigallia che partirà dal 31 di ottobre.
E ci siamo, iniziamo ad entrare nel vivo della puntata di oggi, l'abbiamo così nominato un po' di striscio, ma eccolo qua, siamo all'interno di casa Anconitana, ci abbiamo con noi Luca Iacchetta, ieri è stato intervistato dal nostro Peppe, ma oggi è in versione tranquilla all'interno di Punto Biancorosso con Daniele Titarelli. A te Dani.
Sì, abbiamo con noi uno dei protagonisti della partita di ieri, un gol e qualche assist importante per i compagni, specie per le reti di Mercurio e Colombaretti. Abbiamo con noi Luca Iacchetta. Buonasera Luca.
Buonasera, buonasera a voi.
Dunque, dicevamo, una partita comunque sia significativa per proseguire questo cammino, questa serie di vittorie, sia in campionato l'Anconitana è partita bene con 3 vittorie, ma anche in Coppa ha espletato il proprio dovere passando il turno.
Sì, sicuramente abbiamo affrontato sia la Coppa sia il campionato con al massimo la consapevolezza, per sapevamo di dover vincere e ci siamo riusciti, quindi è andata molto bene, diciamo.
Per te in particolare è stata una buona prestazione, hai segnato il primo gol in gara ufficiale con la maglia biancorossa e hai sfornato un paio di assist, quindi una prestazione all'altezza.
Sì, sono contento per la prestazione soprattutto della squadra, perché era una partita difficile, sapendo che dovevamo fare 3 gol e anche a livello personale con il gol e appunto gli assist, quindi sono molto contento.
Ecco, nelle prime 3 partite di campionato sei sempre partito dalla panchina, logicamente qualsiasi giocatore vorrebbe partire titolare, ma come riesci a mantenere alta l'attenzione in allenamento settimana dopo settimana, pur non essendo in queste prime 3 partite partito titolare?
Beh, sappiamo che siamo in tanti e che ci giochiamo tutti il posto, quindi in allenamento è molto stimolante avere dei compagni di squadra che appunto possono giocare al tuo posto, alzano il livello dell'allenamento sicuramente, però bisogna sfruttare ogni occasione che il mister appunto concede a ognuno.
Tu hai giocato in squadre molto competitive, tipo il Matelica, con cui hai vinto un paio di campionati fino alla Serie D, e Fabriano Cerreto, con cui sei andato in Serie D. Questa Anconitana è una squadra davvero di un altro livello per la promozione?
Beh, sicuramente. Penso che sulla carta abbiamo una rosa molto competitiva e vedendo i nomi e i giocatori lo stiamo anche, penso, dimostrando, perché abbiamo vinto sempre per ora, quindi penso che sia molto importante continuare di questo passo.
Ecco, un paragone rispetto a queste due realtà, Matelica e Fabriano Cerreto, ambiziose, con cui hai vinto tanto. Che differenza hai notato qui ad Ancona?
Beh, la differenza sicuramente è da parte del pubblico, perché le altre due sono realtà un po' più piccole, diciamo, però la differenza sostanziale è giocare davanti a un pubblico così numeroso.
E penso che insomma anche per te è uno stimolo importante, ti fa sempre stare a concentrazione elevata, anche dovessi entrare a partita in corso, avere una tifoseria così, insomma le motivazioni si trovano di conseguenza.
Sì, è motivante e stimolante allo stesso momento, per cui anche dovessi entrare partita in corso è sempre, bisogna fare sempre il proprio dovere e dare il massimo, sia per i tifosi che per la società, appunto.
Siete una squadra abbastanza nuova, sono rimasti solo 6-7 elementi della scorsa stagione. Siete già una squadra con S maiuscola, cioè avete già trovato la compattezza, l'unità di intenti necessarie, oppure ancora dovete lavorare per trovare l'intesa e i meccanismi, insomma, tipici delle squadre che giocano insieme da tempo?
Beh, sicuramente ci vuole un po' di tempo per trovare la massima intesa tra tutti i compagni. Sappiamo che siamo una squadra nuova e per cui stiamo lavorando appunto per trovare l'intesa giusta, però siamo partiti bene e cercheremo di continuare di questo passo.
Le tue caratteristiche sono esaltate dal modulo di ieri, qui avete giocato a 3 davanti, 4-3-3 o 4-2-3-1, quindi è quella la zona del campo in cui riesci ad esprimerti meglio?
Sì, a me piace giocare davanti, esterno o destro a sinistra, credo di trovare la posizione migliore in quella zona, quindi penso di mettere le mie caratteristiche a disposizione della squadra al migliore modo in quella posizione, sì.
Ecco, riuscire sempre ad essere incisivo in partita, l'hai dimostrato sia a Loreto in Coppa Italia, dove hai sfornato l'assist per il gol di Mastronunzio ieri, come abbiamo detto, quando entri la squadra riesce sempre a portare in porto la vittoria, quindi è anche questo l'utilità di un giocatore che si fa sempre trovare pronto nei momenti del bisogno.
Sì, bisogna stare sempre concentrati, perché non si sa mai quando bisogna entrare o magari dall'inizio, quindi la concentrazione è sempre massima e ogni occasione bisogna sfruttarla al meglio possibile.
quali aspetti tattici, tecnici o motivazionali ti hanno colpito del tecnico Nocera?
Beh, sicuramente il mister mi ha colpito l'aggressività che vuole dai giocatori in campo, vuole una pressione alta per non permettere appunto agli avversari di giocare vicino alla nostra porta. Questa è una caratteristica molto importante.
E il campionato di promozione che ritrovi dopo diversi anni, l'avevi affrontata a Materica, dove tra l'altro avevi vinto sia la Coppa Italia che il campionato, quindi magari punti al bis dopo a distanza di 6 anni.
Beh, sì, la società appunto ci ha detto che è importante sia vincere il campionato, ma è importante appunto vincere anche la Coppa. Adesso siamo passati di turno, quindi affronteremo il prossimo girone con la consapevolezza di vincere, via.
Come hai ritrovato questo campionato di promozione tecnicamente, di qualità? Il livello è sempre elevato oppure
si
è abbassato?
Sì, ci sono squadre importanti e sappiamo che contro di noi tutti danno più del 100%, quindi ogni partita è molto difficile, però sapendo questo noi l'affrontiamo con il massimo dell'umiltà, ma col massimo della consapevolezza che possiamo vincere e dobbiamo farlo vedere.
Come mai secondo te in trasferta contro il Mondolfo e contro l'Osimano, entrambe le volte ad Osimo, avete dominato, comunque sia ben gestito i primi tempi, siete andati in vantaggio e poi c'è stato sempre quei 15-20 minuti di sofferenza per poi riemergere di nuovo nel finale?
Beh, sicuramente non è facile quando abbiamo le squadre che si chiudono, quindi dobbiamo prendere più consapevolezza quando abbiamo la palla, dobbiamo gestirla meglio, questo è quello che solitamente ci dice il mister, quindi dovremmo migliorare su quel punto di vista.
A tuo avviso il gol di Mercurio era dentro o fuori sabato contro l'Osimano?
Ma dal mio punto di vista, io ero lontano all'azione e sembrava dentro, però non togliere altro, via.
Avete già iniziato a preparare la prossima sfida contro il Barbara?
No, ancora no, perché ci alleniamo domani appunto, abbiamo avuto un giorno di recupero e quindi da domani inizieremo a concentrarci per la partita di domenica.
Che partita sarà a tuo avviso?
Beh, sarà una partita molto dura, come già sappiamo, perché giocando in casa le squadre si chiuderanno molto, però dovremmo sfruttare le occasioni che ci capitano chiudendo la partita il prima possibile.
Da parte tua sei arrivato in Serie D da protagonista anche molto giovane. C'è rammarico per non giocare ad altissimi livelli, Serie C e Serie D, o comunque sia sei soddisfatto della tua destinazione e sei consapevole che hai un futuro davanti, visto che sei ancora abbastanza giovane con 25 anni?
No, rammarico non c'è. Sono consapevole che ancora tutto si può fare, sono approvato in una società che vuole fare bene, vuole salire di categoria, per cui cerco di sfruttare al massimo questa occasione.
Bene Luca, grazie per essere stato con noi e sperando grazie, insomma che non sia stata un'occasione sporadica quella di vederti festeggiare, ma te lo auguriamo tutte le domeniche.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.
Un saluto.
Buona serata.
Buona serata a te. Lasciamo Luca Iacchetta, ovviamente giocatore dell'Anconitana. E c'era un messaggio, vediamo un po'. È arrivato in ritardo il suono per Daniele. Qui tutti ti fanno la stessa domanda, Daniele. Io voglio dire come ti salvi nel corner. Anche,
Ilario Lorenzini.
Anche di qua, guarda.
Il Barbara si chiama Ilario Lorenzini.
Fatemene una ragione. Prima di tutto la risposta è il Barbara si chiama Ilario Lorenzini. Fatevene una ragione.
Esatto.
Ecco.
Un po' come Biagio Nazzaro, no? Chiaravalle. Quindi Ilario Lorenzini sarà stato un personaggio o del paese, o un dirigente, o un ex calciatore del paese, comunque sia legato a Barbara, al quale hanno deciso di intestare, di denominare la società. Quindi sarà stato sicuramente un personaggio che a Barbara avrà fatto cose importanti, significative. Di preciso cosa ha fatto o perché, o magari anche un giovane deceduto all'epoca, insomma, quando, non lo so, cioè non abbiamo certezza di chi sia stato, magari lo chiederemo ai dirigenti del Barbara domenica.
Intanto stiamo lavorando anche per voi, ci fermiamo.
Ci sono altre società, ricordiamo il Pioraco, si chiama Mancini Ruggero, altre squadre, insomma, una volta c'era l'attuale Atletico Alma, si chiamava Alessandro Marchionni, denominate a o giovani deceduti o insomma personaggi caratteristici importanti dei luoghi, insomma, in cui le squadre agiscono.
E allora dicevamo, ci fermiamo, questa era comunque una questione posta sia da Gianluca, ma te lo chiede anche Gianni Red Bull, dice per curiosità, insomma, è una domanda che si fanno i nostri amici, anche perché mette in crisi il fatto che ci sia questo nome e non sia associato...
Alla FIGC non esiste Barbara, Ilario Lorenzini.
Esatto, non sia associato poi a una località, perché cioè Ilario Lorenzini viene a giocare, quindi per far capire chi è tutti quanti dicono Barbara, almeno è più semplice
giustamente
per tutti.
Perché alla FIGC no, ci sono nomi a volte anche più lunghi di quelli che noi vediamo, la stessa Anconitano è Anconitana SD, cioè ci sono alla FIGC il Barbara è scritto come Ilario Lorenzini,
ecco,
quindi se giustamente i tifosi anconetani non hanno mai affrontato e speriamo che mai più affronteranno, ma con tutto rispetto, questo tipo di squadre, quando trovano nel calendario Ilario Lorenzini è logico che hanno la curiosità di capire chi sia stato,
si pongano dei problemi. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, 334 35 20 488, siete sulle frequenze di Radio Tua e faremo un salto dove?
Proprio Barbara.
Ecco.
Punto Biancorosso.
Clinica Odontoiatrica Kalmar, Croazia. Miglior centro di implantologia dentale dal 1950. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Primo viaggio, più visita, più panoramica, tutto gratuito. Per informazioni 800 744 022. 800 744 022.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Ci siamo, quasi. Ci siamo. Abbiamo quasi anche scoperto l'arcano. Quindi
il nostro nuovo ospite è a conoscenza quindi dell'arcano. Chiederemo poi, non appena ti collegherai con l'ospite del Barbara, su questo arcano da svelare di chi fosse Ilario Lorenzini. Dunque, dicevamo, domenica ore 15.30, quarta giornata di campionato del girone A di promozione, l'Anconitana a 9 punti dopo 3 vittorie nelle prime 3 giornate, che affronta il Barbara, squadra retrocessa dall'eccellenza, che è ripartita bene con 6 punti e terza in classifica alle spalle di Anconitana e Filottranese, quindi sarà un esame comunque sia probante.
Bene, abbiamo raggiunto allora il nostro prossimo, diciamo, avversario, adesso si fa per dire, però in ogni caso domenica conosceremo questa società, conosceremo questa squadra, lo facciamo subito partendo con mister Antonello Mancini, a cui ringraziamo per aver accettato il nostro invito e essere sulle frequenze di Radio Tua. Ben arrivato mister.
Grazie, buonasera.
Buonasera mister, molti tifosi ci chiedono come mai il Barbara sia denominato alla FIGC come Ilario Lorenzini, ne sai qualcosa?
Ma guarda, io sono arrivato stanno, però so che la squadra è dedicata a un ragazzo di Barbara che giocava con la squadra, che poi è scomparso e hanno deciso di dedicargli il nome della squadra.
Quindi all'inizio della sua storia, nei primi anni di storia del Barbara?
Sì.
Ecco, come detto, sei alla prima stagione al Barbara, nel tuo passato c'è Tanta Vigor, dove hai disputato l'eccellenza e sei arrivato nella finale playoff di promozione due stagioni fa, nel campionato vinto proprio dal Barbara, mentre la scorsa stagione sei stato a Losimana.
Sì, sì, praticamente quasi tutta la mia storia è legata alla Vigor Senigallia, perché lì sono stato più di 10 anni, prima nel settore giovanile, poi in prima squadra e poi l'anno scorso l'esperienza ad Osimo.
Ecco, sei arrivato a Barbara, una squadra retrocessa dall'eccellenza, la prima volta che l'ha fatta nella sua storia la scorsa stagione. Che ambiente hai trovato?
È un ambiente sicuramente molto, molto sano, che la squadra rappresenta un piccolo comune, dove però tutti gli abitanti praticamente sono molto legati alla squadra, quindi c'è tanto, tanto calore, tanto che durante gli allenamenti capita spesso di trovare delle persone a campo che vengono a sostenerci, quindi è un ambiente molto familiare ma molto caloroso.
Ricordiamo che Barbara in eccellenza la scorsa stagione era un piccolo miracolo, perché era il comune più piccolo che abbia mai disputato l'eccellenza nella storia del calcio marchigiano.
Sì, infatti per loro è stata un'esperienza molto importante, poi sentendo anche i loro racconti c'è un pochino di rammarico per come poi è andato il campionato, perché loro sono convinti che avrebbero potuto salvarsi, però poi sono ripartiti con lo stesso entusiasmo, abbiamo tentato di fare una squadra, una buona squadra, adesso siamo partiti anche abbastanza bene, speriamo che questo sia un pochino un campionato di rilancio per tutti.
Ecco, tu sei tra i più giovani, se non il più giovane allenatore del girone A di promozione, perché hai solamente 42 anni.
Sì, non so se sono più giovane, non lo so, sono giovane, però è una vita che alleno, perché ho smesso abbastanza presto di giocare e quindi su questo è il mio 17° anno di carriera, tra virgolette, da allenatore, il quarto anno in una prima squadra, quindi ho già una mia piccola esperienza.
E ti sei approcciato al Barbara con quale obiettivo in questo girone A di promozione?
Guarda, noi abbiamo costruito una squadra nel tentativo di fare un campionato il più possibile tranquillo, raggiungere il prima possibile la quota salvezza, che generalmente è intorno ai 36-38 punti, poi magari se riusciremo a raggiungerla con qualche partita d'anticipo, vedere quello che potremo fare, ma l'obiettivo principale è quello di fare un campionato tranquillo.
Ci sono comunque sia dei discreti calciatori per la categoria, come Rossini, Due Carboni, come lo stesso Cardinale, che vanta tante stagioni in Serie D con la Jesina.
Sì, sicuramente siamo un buon gruppo, magari non abbiamo una rosa ampissima, ma abbiamo dei giocatori, come hai detto te, importanti, che potrebbero sicuramente fare categorie più importanti di questa, appunto i Due Carboni, Rossini, Cardinale, che per anni è stato alla Jesina. Quindi abbiamo costruito un'ossatura abbastanza importante e per questo abbiamo la speranza di fare un buon campionato. Dai.
Siete partiti bene, siete terzi al momento dopo 3 giornate con 6 punti, in casa avete sempre rispettato il pronostico, vincendo anche quella con il Cantiano in Coppa Italia, mentre fuori casa avete sempre perso.
Sì, infatti stiamo incontrando qualche difficoltà in trasferta, in modo particolare la partita a Pesaro, dove abbiamo lasciato sul campo almeno un punto, ma per come era andata la partita potevamo raccogliere di più, infatti per quella partita lì c'è un po' di rammarico, anche perché poi adesso il calendario per noi diventa un pochino più difficile, perché dopo l'Ancona incontreremo la Vigor Senigallia e poi a Marzocca, quindi dovevamo far punti per metterci un po' di fieno in cascina. Adesso abbiamo bucato una partita, speriamo in quelle 3 partite successive di raccogliere qualcosa.
Ecco, con che spirito affrontate l'Anconitana? Che aria tira in questa settimana?
Ma guardi, quando affronti l'Ancona c'è sempre tanto entusiasmo, perché per tutti è una partita particolare, perché sappiamo di dover andare a uno stadio importante.
Il più piccolo comune contro il capoluogo di regione.
Sì, e c'è tanto entusiasmo, però c'è anche la consapevolezza che poi ci sono 90 minuti da affrontare contro un mostro per la categoria, perché le due partite che l'Ancona ha giocato al Conero, se non sbaglio, ha fatto 10 gol, 4 al Campiano e 6 al Villa Musone.
Esatto.
Quindi siamo consapevoli che sarà una partita quasi proibitiva, però ci andiamo con la testa giusta, l'entusiasmo giusto, cercando di fare una prestazione almeno dignitosa.
E tu che conosci la categoria, ritieni l'Ancona veramente una corazzata di un altro pianeta per il girone?
Penso decisamente di sì. È una squadra che si permette nelle prime partite di non far giocare titolari Iacchietti e Pergallini, per dire, quindi è una squadra che per la categoria c'entra poco. C'è sicuramente, ci sono squadre molto attrezzate, penso alla Vigor Senigallia, anche all'Osimana, però non all'altezza dell'Ancona, e credo che poi col tempo l'Ancona riuscirà a vincere il campionato.
Ecco, secondo te è stato giusto farla ripartire così in basso dalla prima categoria, vista da fuori la situazione?
Ma guarda, questo è un discorso complesso. Personalmente io sono anche legato all'Ancona perché ho un passato nel settore giovanile, sono stato 4 anni, quindi anch'io ho subito un pochino la delusione di questi anni un po' travagliati, però d'altronde ci sono delle regole e devono essere rispettate. Certo, vedere l'Ancona in prima in promozione è una cosa anomala che non ha senso, però purtroppo ci sono delle regole, ripeto, e vanno anche rispettate ed accettate.
In quali periodi hai giocato con l'Anconitana nel settore giovanile?
Guarda, io sono stato negli anni in cui ho vissuto la prima promozione dell'Ancona in Serie A, quando il mister in prima squadra c'era Guerrini e io venivo allenato da Marcello Neri. E gli anni successivi ho avuto l'ultimo anno in primavera con Cacciatori.
Quindi dalla prima promozione in Serie A e per altre 3 stagioni?
Sì, ho fatto 4 anni infatti in Ancona, 1 da allievi e 3 di primavera.
Ed eri un calciatore interessante, hai anche insomma...
Ho fatto poi le mie esperienze, poi da lì sono andato insieme ad Italo Castellani, siamo andati a Riccione, anche lì sono stato 4 anni, quindi ho giocato con giocatori come Pesa, sono stato con Pesaresi in primavera, con Malavenda, con Marco Arno, con Stefano Albanesi, con Andrea Pandolfi, erano quegli anni lì.
Quindi hai avuto modo anche di conoscere l'indimenticato direttore sportivo Castellani?
Sì, con lui poi il rapporto si è anche prolungato perché sono stato con lui 4 anni a Riccione, quindi l'ho conosciuto abbastanza.
E che ricordi hai di questo direttore sportivo che è rimasto nel cuore dei tifosi dorici?
Al di là delle sue capacità, io ricordo anche una persona umanamente straordinaria. A me mi aveva preso anche a cuore, quindi con lui avevo un rapporto buonissimo, era sempre spinto e cercato di aiutare. Poi fino a un certo punto poi io mi sono perso un pochino per strada, però ricordo un direttore che oltre alle sue competenze e la sua professionalità era una persona di un'umanità incredibile.
Quindi che guardava anche la primavera, quindi il settore giovanile, aveva occhi sempre attenti.
Sì, assolutamente sì, perché l'anno poi che sono passato dalla primavera dell'Ancona a Riccione, ricordo con lui la trattativa e fu un piacevole sorpresa sapere che lui conosceva la mia storia, le mie caratteristiche, quindi ha dato subito la sensazione di una persona che non guardava solo alla prima squadra, ma aveva una visione su tutta l'Ancona.
E c'è il rammarico di non aver debuttato quantomeno con l'Ancona all'epoca?
Guarda, io facevo parte di quella squadra in cui alcuni miei compagni hanno esordito, penso, ripeto, a Stefano Albanesi, a Pesaresi, che poi ha fatto la sua strada, a Andrea Pandolfi, però io obiettivamente avevo qualche marcia in meno, quindi ho fatto il mio percorso senza troppi rammarici da quel punto di vista. Certo, esordire Ancona sarebbe stato un sogno, non ci sono riuscito, ma ho un ricordo dell'Ancona bellissimo.
Ecco, domenica quindi tornando venendo allo stadio del Conero, un minimo di ricordo del passato ti tornerà in mente?
Sì, anche se sì, lì al del Conero soprattutto da spettatore, perché la nostra base era al
soprattutto
Dorico,
al Dorico.
Le partite le giocavamo al Dorico, però ricordo le prime partite al Conero, quindi ho visto i gol di Detari contro l'Inter, ricordo una Coppa Italia, una finale, quindi c'ho dei bellissimi ricordi, anche perché poi quando si pensa a quegli anni lì avevo 20 anni, quindi i ricordi sono per forza belli.
E immagino magari che anche in settimana affrontavate nelle partitelle la prima squadra.
Sì, sì, c'è capitato, infatti io ricordo ad aver anche avuto dei duelli con Detari, con Zale, i suoi ricordi da calciatore più belli, perché poi ti confrontavi con campioni.
Oltre a Detari, quali erano i giocatori mai di riferimento per te, che eri un ragazzo emergente di quei tempi, logicamente?
Sì, guarda, lì sono passati, mi ricordo Nicola Caccia, che per me era il giocatore di un talento infinito. Poi ricordo Agostini, anch'io ero un attaccante, quindi prevalentemente gli occhi erano rivolti agli attaccanti, e penso a questi, ti ripeto, Agostini, Caccia, Zarate. E poi comunque rimane agli occhi Detari, perché era veramente un calciatore di livello assoluto.
E tanto più, ecco, per te che hai vissuto determinati momenti, l'apice dell'Ancona nella sua storia, vederla, anche se era avversario, ma comunque sia con un pizzico di affetto biancorosso sempre, sempre vivo, vederla così relegata in queste categorie è stato un colpo.
Sì, sicuramente un grandissimo dispiacere, perché poi tanto quando ti leghi a una società rimane in affetto. Ho ancora a casa tantissime foto, qualche maglia, quindi l'Ancona per me è sempre stata una squadra di riferimento. Poi però purtroppo ci sono state delle vicissitudini che non solo l'Ancona ha vissuto e l'ha portata fino a questo punto, però adesso ci sono tutti i presupposti per vederla in poco tempo affrontare campionati più giusti per la città.
Ha delle lacune, cioè c'è la possibilità per qualche squadra del girone di fermare questa anconitana?
Guarda, se devo fare un nome, ti faccio il nome della Vigor Senigallia, perché credo che anche la Vigor abbia un organico che gli possa permettere di avvicinarsi all'Ancona. Non so se riuscirà a battagliare fino alla fine, però magari potrà dargli qualche difficoltà, ma non di più, perché l'Ancona ha una struttura troppo superiore rispetto a tutte le altre squadre.
Che campionato di promozione è in generale? Un livello elevato?
Ma guarda, credo che negli ultimi anni si è alzato tantissimo, perché anche quest'anno, al di là dell'Ancona che farà un cammino a sé, poi vedo la Vigor Senigallia, c'è l'Osimana, c'è Loreto, c'è il Mondolfo, ci sono tantissime squadre, il Gabice Gradara, che cercano di lottare per i playoff.
La Filotranese stessa.
Almeno 6-7 squadre con qualcosa in più, e poi tutte le altre che lotteranno per non retrocedere e evitare i play-out.
Cosa dirai, ragazzi, insomma, di crederci o prendete questa partita con la serenità di chi non ha nulla da perdere?
Per me questa, come hai detto te adesso, è una partita in cui noi non abbiamo molto da perdere, quindi andremo in campo se possibile con una tranquillità. Poi immagino che il contesto che vivremo ci metterà in difficoltà, penso allo stadio, tifosi, so cose che generalmente in questa categoria noi non viviamo. Quindi quello potrebbe metterci in difficoltà, ci metterà sicuramente in difficoltà l'Ancona per le sue capacità, però noi dobbiamo avere uno stato d'animo sereno, perché in fondo se si perde Ancona non succede niente, e se riesce a tirar fuori un risultato positivo è un'impresa. Quindi è lo stato d'animo più facile, tra virgolette, per affrontare una partita.
Bene, mister, grazie per essere stato con noi, per averci dato anche indicazioni sulla Ilario Lorenzini Barbara, e al piacere di vederla in campo domenica.
Va bene, sarà un piacere anche per me. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie. Un saluto.
Buona serata e buon lavoro. Grazie.
Allora lasciamo mister Antonello Mancini, ovviamente stiamo parlando del mister dell'Ilario Lorenzini Barbara,
ex biancorosso seppur nelle giovanili.
Hai sentito quanta storia c'è attorno ai colori biancorossi, tante volte ce lo scordiamo, è per quello che ogni volta che è successo era un colpo al cuore quando chiudevamo il settore giovanile.
Spesso anche negli avversari attuali, vedi, ci sono delle storie di giocatori che hanno vissuto i colori biancorossi, che hanno sperato di esordire in prima squadra, comunque sia che hanno vissuto quell'atmosfera, che ricordi che tornano fuori puntualmente.
Eh sì, è questo quando si parla appunto del settore giovanile, che va mantenuto, cercando fatto, mantenuto e sempre occhio puntato al futuro, perché poi queste sono le belle cose. Insomma, senti uno che è diventato mister, cioè da giocatore passato, ha fatto tutta la sua gavetta, e ricordare come bellissimo il periodo trascorso nell'Ancona, insomma.
E conferma anche la genuinità di certi personaggi tipo Castellani, no? Che tutti quanti portiamo, certo, nel cuore per ciò che ha realizzato e per l'uomo che è stato. Gli stessi giocatori dell'epoca o giovani ragazzi dell'epoca confermano, insomma, ciò che tutti quanti sappiamo.
Intanto qui c'è un tuo collega che mi sta scrivendo. Allora, andiamo con il break pubblicitario, terzo e ultimo break, e poi facciamo un salto con un altro collega di Daniele Zittarelli. Beh, insomma, state con noi.
Punto Biancorosso.
Clinica Odontoiatrica Kalmar, Croazia. Miglior centro di implantologia dentale dal 1950. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Primo viaggio, più visita, più panoramica, tutto gratuito. Per informazioni 800 744 022. 800 744 022.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Il camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona, nei mesi di ottobre e novembre, effettuerà la Fiera della Camicia, con promozioni fino al 20% sulla nuova collezione autunno-inverno 2018-2019. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. Dal camiciaio trovi le migliori marche da sempre, come Blue Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, intanto attendiamo e cerchiamo di raggiungere il nostro prossimo ospite, al momento impegnato in un'altra conversazione. State con noi. Daniele, il tuttologo del calcio marchigiano, ti hanno scritto, vedi, insomma, sei nel cuore dei nostri amici. Andiamo a vedere intanto questa giornata che sarà anche qui suddivisa tra sabato e domenica.
Sì, come al solito ci sono 5 gare al sabato e 3 domenica. Si parte con la quarta giornata sabato alle ore 15:30 con le seguenti sfide: Laurentina, Mondolfo, Loreto, Osimana, Olimpia Marzocca, Cantiano, Osimo Stazione, Valfoglia e Santa Veneranda, Villa Vunzone. Domenica alle ore 15 a Ostra Vetere si giocherà, perché il Bianchelli si sta rifacendo il volto, ovvero sì, il restyling del campo in sintetico. Domenica alle 15 a Ostra Vetere si giocherà Vigor Senigallia, Gavice Gradara. Alle ore 15:30 Anconitana, Barbara e Filotranese, Villa San Martino. Dunque sarà una giornata indicativa per l'Anconitana, che affronterà il Barbara, che in questo momento è terza con 6 punti. La Filotranese, che è seconda, invece sfiderà in casa il Villa San Martino.
Bene, abbiamo raggiunto il nostro terzo ospite, quindi Daniele, a te il compito di presentare al meglio il nostro ospite.
Sì, abbiamo con noi un collega, si tratta di Guido Dubaldo, capo servizio presso la redazione centrale del Corriere dello Sport, che oggi era impegnato ad Ancona in un convegno. Buonasera Guido.
Sì, buonasera, buonasera ai vostri ascoltatori.
È un piacere per noi averla ospite sulle nostre frequenze. Dunque, dicevamo, oggi è stato relatore in un convegno promosso dall'associazione Andrea Ferri con la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, svoltosi presso la sala riunione della FIGC, sul tema «I mondiali senza azzurri, la ripartenza, le iniziative della FIGC».
Dunque, sono avuto piacere di partecipare a questo convegno. L'amico, il collega Luca Regini mi aveva invitato e ho avuto piacere anche di ricordare la figura di Andrea Ferri. Oggi adesso sono in auto con il fratello, che organizza anche tra l'altro un torneo di calcio per ricordare Andrea, ed è stato un momento importante perché comunque innanzitutto era una cosa che riguardava un collega scomparso prematuramente. Abbiamo avuto piacere di fare questo convegno. Il convegno era anche per i giornalisti, perché era un convegno che dava diritto a crediti formativi, e abbiamo parlato del difficile momento del calcio italiano, della difficoltà nel ripartire dopo la catastrofica esclusione dal mondiale. Erano 60 anni che l'Italia non andava al mondiale, non eravamo ancora nati, e quindi abbiamo parlato appunto delle difficoltà che ci sono ancora, e quelle le abbiamo viste anche ieri sera da parte di Roberto Mancini, che è un vostro corregionale, ma per far ripartire questa Italia, questa nazionale, e quindi perché il simbolo, la nazionale del movimento calcistico italiano, ci vuole ancora un po' di tempo.
Ricordiamo, tra i relatori insieme a lei c'era la giornalista Rai Simona Rolandi e responsabile nazionale dei centri federali territoriali Maurizio Marchesini. Ecco, si è parlato di questo tema, di una nazionale che dopo la delusione della mancata qualificazione mondiale ancora fatica a trovare il bando della matassa. C'è un ricambio generazionale, insomma, che tarda ad arrivare.
Sì, perché il ricambio generazionale dai reduci del mondiale vinto nel 2006, da quel gruppo a quello nuovo che si è insediato e si sta cercando di insediare con giovani interessanti quale Federico Chiesa, come lo stesso Bernardeschi, ancora ci vuole tempo, c'è bisogno di aspettare questi giovani che comunque hanno delle qualità. Ma secondo me anche il problema della qualità è un problema che in questo momento condiziona la nazionale, perché non sono tanti i giovani che hanno qualità. Se pensate che l'abbiamo vinto il mondiale con calciatori straordinari quali Pirlo, Totti, Del Piero, pensate quanto siamo distanti da questo tipo di calciatori, di campioni. Ma le difficoltà sono anche dovute a un regolamento, a una normativa, anche un'abitudine ormai consolidata in Italia, dove non c'è spazio per i giovani italiani neanche nei settori giovanili. Se pensate che nel campionato di Serie A la possibilità di scegliere i giocatori da selezionare per la nazionale erano fino a 10 anni fa il 60%, oggi sono soltanto il 30%, per cui è un compito molto, molto arduo quello del selezionatore. Roberto Mancini, che però io stimo, è un allenatore che ha dimostrato di saper vincere ovunque in tutta Europa, e credo che riuscirà col tempo anche a fare buone cose con la nazionale.
Ecco, è una nazionale italiana che manca anche di giocatori pronti per le competizioni internazionali, perché molte volte vediamo che gli 11 delle squadre più forti italiane sono composti prevalentemente da stranieri, e mancano i grandi attaccanti del passato che hanno caratterizzato, insomma, l'Italia più forti.
Sì, sì, certo. Se vediamo le altre nazionali, guardate che giocatori giocano, e magari giocatori anche che si sono imposti nel campionato italiano. E in Italia ci sono, nella nazionale italiana adesso ci sono alcuni giovani che hanno anche poca esperienza internazionale, come hai rilevato tu. E credo che per dire anche la scelta di oriundi, chiamiamoli così, come giocatori che poi vengono vengono selezionati dalla nazionale italiana come Jorginho, che se vogliamo, pur rispettando il valore di Jorginho, non è che aggiunga tantissima qualità alla nazionale italiana. Per cui è un momento, Emerson Palmieri, penso anche, insomma, è un momento veramente, veramente difficile, bisogna imboccarsi le maniche, secondo me ci vorrebbero dei cambiamenti strutturali più importanti, radicali, cosa che al governo del calcio mi sembra non voglia fare, perché se pensiamo che il candidato alla presidenza federale è Gravina, che comunque viene da una classe dirigenziale che appartiene alla prima repubblica calcistica, significa che non c'è questa voglia di cambiamento radicale ancora.
Come ha vissuto da fuori, logicamente, i problemi del calcio italiano anche a livello regolamentare di quest'anno, di quest'estate, con la Serie B ridotta a 19 squadre, che ancora deve avere un giudizio definitivo sul format?
Sul lentella, certo.
Esatto. Come spiega?
Ma questo è un altro sintomo del calcio italiano che deve riformarsi assolutamente. Se pensate che ci sono allenatori che per lavorare nel Lega Pro devono portare lo sponsor, quindi devono pagare per poter allenare. Se pensate che c'è questa ormai abitudine diffusa che va assolutamente regolamentata per non inficiare la regolarità dei campionati, che ci sono presidenti di calcio che controllano più di un club, penso a la Lazio di Lotito, che è anche la Salernitana, penso al presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha preso il Bari dopo avere il Napoli, penso a Ferrero, che controlla il Pesaro qui da queste parti, e questo è un altro fenomeno diffuso che secondo me non va bene e che bisognerebbe porre un argine a questo fenomeno, appunto.
E quindi lei è favorevole all'introduzione delle squadre B, che poi si è rivelato un fallimento, perché solo la Juventus...
Soltanto la Juventus, certo, anche quello potrebbe essere uno stimolo per poter far ripartire il settore giovanile, mentre soltanto la Juventus ha preso spunto da questo e ecco, anche quello è stato un segnale che non è stato recepito, e secondo me significa appunto che il calcio italiano, comunque chi governa il calcio italiano, non ha questa grande voglia di cambiare, di rinnovamento.
La Juventus è veramente di un altro pianeta rispetto alle altre società anche importanti del calcio italiano, per investimenti, per strutture, vedi lo stadio di proprietà, o c'è qualcuna che può nel tempo avvicinarla?
No, assolutamente, la Juventus che tra le grandi è l'unica che ha lo stadio di proprietà, ha sicuramente un vantaggio innegabile, e questo è un altro problema del calcio italiano, quello degli stadi di proprietà, e fino a che la Juventus partirà da questa posizione di vantaggio sarà sicuramente la grande favorita della Serie A, come lo è anche in questa stagione. Però devo dire anche che ci sono tante società che hanno già un progetto per lo stadio di proprietà. Io sono assolutamente favorevole agli stadi di proprietà per uniformare, o comunque per cercare di far avvicinare i club italiani a quelli europei, e quelli dei principali campionati europei, però gli stadi vanno fatti gli stadi e basta, non insieme ad altre strutture immobiliari che molto spesso, quasi sempre, accompagnano i progetti che vengono presentati per gli stadi.
Ecco, lei segue da vicino anche le squadre romane, con la Roma, che è ormai una certezza anche in Champions League, dove lo scorso anno è arrivata fino alla semifinale e che sta riprendendosi dopo un avvio un po' complicato, e con la Lazio alle prese con i continui alti e bassi, con un presidente, Lotito, che sappiamo tutti è un personaggio dai mille volti, dai mille aspetti.
Sì, dunque la Roma io credo che quest'anno abbia smontato la squadra che lo scorso anno era arrivata in semifinale di Champions League, cedendo per una precisa strategia di mercato tre titolari dello scorso anno e rifondando la squadra puntando molto sui giovani. È stata costruita una squadra con giocatori che hanno costretto, tra virgolette, di Francesco a cambiare modulo. Francesco è è un teorico del 4-3-3, è una, ha sempre avuto ottimi risultati col 4-3-3, quest'anno ha capito dopo le difficoltà iniziali di dover passare al 4-2-3-1, che è un modulo che non rientra nella sua filosofia calcistica, ma è quello che consente di poter utilizzare i principali acquisti di mercato, che sono Zonzi e Pastore insieme, anche se in questo momento nel ruolo di trequartista Lorenzo Pellegrini ha dimostrato di avere più qualità rispetto a Pastore, che ancora incontra difficoltà e tra l'altro è stato fermato due volte per infortunio, ha lo stesso problema muscolare che ha avuto anche in passato diverse volte al Paris Saint-Germain. La Lazio ha avuto una buona partenza, ha avuto la brusca frenata nel derby, però è una Lazio finora che va a scartamento ridotto, perché il suo migliore giocatore, che è Milinkovic, finora ancora non si è espresso quest'anno, per cui bisogna aspettarlo. Ma io penso che sia per la qualità dell'organico, ma anche per il valore di Simone Inzaghi, la Lazio può dire la sua anche per la Champions League quest'anno.
Ha vissuto, anche se da distante, la situazione dell'Ancona precipitata dal calcio professionistico che ha frequentato per tanti anni, ben tre volte insomma è stata cancellata dal calcio professionistico e costretta a ripartire da zero, specie in questa circostanza che è ripartita dalla prima categoria.
Sì, è una storia, un'altra triste pagina del calcio italiano. L'Ancona è una società storica. Io sono venuto qui al Dorico a vedere partite di Serie A con l'Ancona e mi dispiace, perché comunque il movimento calcistico nelle Marche è un movimento importante e però ci sono queste situazioni dove anche gli imprenditori locali non si assumono responsabilità, non hanno voglia di investire ed è difficile magari poi trovare anche la possibilità anche di mantenere vivo l'attività anche dei settori giovanili, dove l'Ancona a volte in passato ha avuto anche dei momenti importanti, per cui anche su questo bisognerebbe fare una grande riflessione, perché non dimentichiamo, non solo l'Ancona, ma è fallito il Bari, è fallito l'Avellino, insomma sono momenti molto difficili che dovrebbero far riflettere, questo per il calcio italiano.
Comunque sia il vantaggio, quello che rimane sempre in questa società, è il calore del pubblico, perché vediamo a Bari, insomma, in Serie D numeri veramente di un'altra proporzione rispetto alla categoria. Ancona stessa nel suo piccolo esprime numeri che non hanno nulla a che vedere con questo calcio dilettantistico.
Sì, beh, a Bari si è creato un po' di entusiasmo, è ritornato un grande entusiasmo, direi, dopo l'arrivo di De Laurenti, si comunque fa sperare i tifosi che nel giro di pochi anni la Bari possa tornare in Serie A, quindi questa prospettiva sicuramente ha riportato la gente allo stadio. Bari è una delle piazze più calde in Italia, una piazza che se avesse una società solida e una squadra attrezzata come lo era anche il Bari negli anni 90, secondo me può fare grandi cose nel campionato italiano.
La Juventus, che ha puntato tutto sulla Champions League, riuscirà quest'anno a coronare il suo sogno?
Beh, mi sembra che sia dichiarato l'obiettivo della Juventus di puntare principalmente sulla Champions League, anche se finora la partenza del campionato dimostra che anche quest'anno non ce n'è per nessuno. Però io credo che in Europa, quando la Juventus andrà a confrontarsi in Europa, ci sono tanti club di valore che si sono rinforzati, penso per esempio al Liverpool, che è stato finalista lo scorso anno, che sicuramente sarà ancora una delle protagoniste, che è stato battuto dal Napoli la scorsa settimana in Champions League, ma che secondo me resta una delle favorite, così come lo resta la Real Madrid, che attraversa però un momento un po' di flessione.
Bene, grazie della disponibilità,
grazie
Tubaldo, buon lavoro e buon rientro,
buona serata,
soprattutto.
Buona
grazie.
Lasciamo Guido Dubaldo, Corriere dello Sport, nonché relatore per quello che concerne il convegno che si è tenuto oggi, ma anche per la preparazione dei giornalisti, quindi guardo a te, per la preparazione dei giornalisti e coloro che devono dare l'esame fatidico per diventare giornalista professionista.
E dobbiamo prendere i punti ogni
anno. E voi dovete prendere i punti.
Per mantenere il nostro status.
Una volta si andava al pronto soccorso a prendere i punti, invece ora
adesso
si va,
ci sono i convegni.
Ci sono i convegni e i corsi che danno i punti. Ma anche comunque se vai al supermercato anche lì possono dare i punti.
C'è la tesserina, c'è la tesserina. Anche noi abbiamo la nostra tesserina.
C'è la raccolta. Va bene, ci scherziamo sopra. Si conclude anche qui l'appuntamento di oggi con Punto Bianco Rosso, con il nostro Daniele Titterelli. Vi abbiamo riproposto Luca Iacchetta, uno dei marcatori del match di Coppa. Abbiamo conosciuto il mister del prossimo nostro avversario, Ilario Lorenzini, Barbara, abbiamo parlato e sentito Antonello Mancini e poi Dulcis in fondo, questa bella chiacchierata sull'ambiente sportivo con Guido Dubaldo del Corriere dello Sport. Dani.
Solita puntata ricca con personaggi dai vari ambiti in cui abbiamo trattato un po' tutti gli aspetti, non solo quelli, soprattutto quelli legati all'Anconitana, ma non solo.
Bene, con Daniele Titterelli ci sentiremo probabilmente domenica, mentre con tutti voi ci riascolteremo domani, sempre alle ore 19, e domani avremo anche qui una puntata, da quello che ho capito, molto interessante, condotta come sempre ogni venerdì da Ferdinando Vicini. Grazie
non
Daniele.
Non perdetela.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.